Buonasera.
Buonasera.
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete sentito certamente parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunziassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Avete sentito chiaramente dal tono che qui non stavo, che quel brano che ho letto non è un brano del libro degli Atti degli Apostoli, ma è la fine del capitolo primo della lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. E non abbiamo motivo di dubitare che questo scritto sia autenticamente paolino. E Paolo sta parlando di sé. E quell'episodio a cui rapidamente accennavamo, se vi ricordate, l'incontro della settimana scorsa, quello cosiddetto della conversione di San Paolo, vedete bene come San Paolo lo risolve. Quando Dio si compiacque di rivelare a me il figlio suo. Punto. Mentre al capitolo 9 del libro degli Atti c'è quella famosa descrizione molto colorita, molto avvincente, che è così piaciuta ai pittori che ne hanno tratto grandi capolavori. Basta pensare al Caravaggio, San Paolo che viene folgorato da una luce sulla via di Damasco e cade da cavallo, che sente una voce, eccetera, eccetera. Avete sentito come lui stesso in prima persona ne parla? Dio si compiacque di rivelare a me il suo figlio. Chi ha ragione, San Paolo o San Luca?
San Luca.
Ecco, Graziella ha stabilito che San Paolo mente e San Luca ha ragione. No, 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 il problema non è chi ha ragione o chi ha torto. Hanno ragione tutti e due, ma il problema è che il modo con cui San Luca le racconta le cose è un modo immaginifico. Per dare sostanza a quelle che sono esperienze principalmente interiori, Luca le organizza come se fossero degli accadimenti reali. Di reale c'è sicuramente il contenuto di queste esperienze. Paolo dice: Dio si è compiaciuto di rivelare a me il suo figlio. Ma questa esperienza interiore Luca ce la trasmette dandole una coloritura che la rende comprensibile, accessibile e anche in qualche modo memorabile ai lettori del suo libro. Questo ve lo dico perché non vale solo per questo episodio, ma vale per tutta la narrazione del libro degli Atti, e in particolare vale anche per l'episodio che leggeremo questa sera, in cui gli elementi sovrannaturali sovrabbondano. E allora uno è tentato a pensare, è facile, questi qui gli apparivano gli angeli, avevano le visioni, eccetera, eccetera, gli parlava lo spirito che gli diceva vai là, vai di qua, vai di su, vai di giù, e ci sarebbe ben voluto a disobbedire a un'esplicita chiamata dello spirito. A me, che di chiamate dello spirito non ne ricevo neanche mezza, che di visioni non ce l'ho neanche una se non quando bevo un po' di più, e così via. Per me le cose sono molto più difficili. Abbiamo la tentazione di dire così e di pensare che i primi tempi della Chiesa fossero costellati da eventi soprannaturali e poi, come per dire, Dio si è dimenticato della sua Chiesa e non manda più i suoi angeli, la gente non ha più visioni se non qualche santo o peggio ancora, qualche presunto o presunta veggente. Ma pensiamo che noi, poveri mortali, non abbiamo il diritto, oppure va a sapere perché Dio si è dimenticato di noi e non si compiace di farci avere una percezione diretta di qual è la sua volontà. Le cose non stanno così. Lo Spirito Santo è all'opera da sempre e sempre suscita nel cuore di chi lo sa accogliere, suscita non emozioni, suscita delle emozioni, cioè spinge a certi comportamenti. Se non siamo in grado di ascoltarlo, non è colpa dello spirito. Se non sappiamo leggere sotto la trama apparentemente banale di quello che ci succede, la grazia di Dio che perennemente è all'opera, è chiaro che tutto resta per noi muto, sordo e cieco. In realtà non è così. In realtà chiunque, animato dalla grazia di Dio, vede quello che gli altri non vedono, sente quello che gli altri non sentono. È un po', se mi permettete il paragone, che è analogico, non è proprio, ma ci dice qualcosa. È un po' come l'esperienza artistica. Il pittore, il poeta, il musicista sanno cogliere nel mondo intorno a loro quello che gli altri non cogliono. Fanno vedere, fanno sentire, fanno ascoltare, danno parola a quello che per altri non dice, eccetera, eccetera. E abbiamo bisogno dei pittori, dei musicisti e dei poeti, non tanto per passare il tempo riempendoci le orecchie di musichetta mentre stiriamo, ma perché o per ricopiare frasi amorose quando scriviamo alla nostra bella o al nostro bello dalle opere di un poeta, o per fare citazioni erudite in qualche bel discorso. Ma noi accostiamo l'arte perché l'arte ci dice qualcosa, gli artisti ci sanno dire attraverso l'arte qualcosa che noi non cogliamo. Questo, analogamente, è la stessa cosa per l'esperienza di fede. I santi, li chiamiamo così, sono pittori, poeti, musicisti, sono persone che nel reale, che è intorno a loro, nel banale quotidiano, colgono l'esperienza di Dio. Ma mentre per essere poeti, musicisti, pittori, ci vuole un talento naturale. E chi ce l'ha, ce l'ha, e chi non ce l'ha, chi ce l'ha, ce l'ha e deve coltivarlo. chi non ce l'ha, non ce l'ha ed è inutile che ci provi, o se ci prova ha dei risultati davvero molto scadenti, ma a differenza del, chiamiamolo così, del genio artistico, la santità, cioè questa capacità di leggere nel reale l'azione di Dio e darle dei contorni, è una cosa che è a disposizione di tutti. Perché tutti siamo chiamati alla santità. Non va dimenticato questo discorso, perché, non perché lo faccio io, ma perché c'è il rischio, se no, di pensare, è facile, quello lì ha sentito un angelo che gli diceva dove andare, e tu non l'hai sentito, ma lo stava dicendo anche a te l'angelo dove andare. E se non l'hai sentito, è perché sei sordo, e se sei sordo è perché non ti nutri di preghiera e di attenzione a Dio, perché credi di sapere e non sai. Per cui, sono partito da quell'esempio, San Paolo minimizza un'esperienza che per lui probabilmente è stata semplicemente soltanto interiore. Non c'è stata nessuna luce sfolgorante, nessuna caduta da cavallo, o magari è caduto davvero da cavallo, perché
con queste emozioni, ecco.
in quel momento gli è arrivata quella mozione dello spirito che davvero l'ha talmente sconcertato, eccetera, eccetera, da farlo precipitare giù da cavallo e lo ha lasciato cieco per diversi giorni. Questa cecità per diversi giorni è di nuovo simbolica, vuol dire che è come se fosse morto. Ci è voluto del tempo prima che questa esperienza spirituale che lui aveva avuto lo riabilitasse a una vita nuova. Ecco, no? Il capitolo nono del libro degli Atti, che vi dicevo non leggiamo perché in questi nostri quattro incontri non ci occupiamo dell'Apostolo Paolo, ma il capitolo 9 del libro degli Atti ci dice questo, ci parla di questa straordinaria esperienza spirituale che un uomo religiosissimo, perché tale era San Paolo, un uomo religiosissimo ha improvvisamente e inaspettatamente avuto. E questa esperienza spirituale gli ha modificato il modo di vedere, e al centro di questa esperienza spirituale c'è, come il libro del libro degli Atti non cessa di farci, di metterci in testa, c'è il Signore Gesù. Che curiosamente dice, se vi leggete il capitolo 9, dice a Saulo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? A Saulo mai sarebbe venuto in mente, non l'aveva neanche conosciuto, di perseguitare il Signore Gesù, ma lo perseguita perché il Signore Gesù si immedesima in tutti gli uomini e le donne che credono in lui. E quindi la persecuzione dei cristiani, nei confronti dei quali Paolo era ben accanito, la persecuzione dei cristiani diventa persecuzione stessa del Signore Gesù. E benché San Paolo poi minimizzi, dice subito senza parlare a nessuno, andai a Damasco, poi me ne andai in Arabia, eccetera, eccetera. Ma in realtà a Damasco ci sta 3 anni e a Damasco partecipa intensamente alla vita della comunità cristiana che è lì. La vita cristiana non è un fai da te, non è avere avuto una mozione particolare dello spirito e quindi sentirsi abilitati a dire, a fare quello che si vuole senza confrontarsi. San Paolo va, e il capitolo 9 ce lo dice molto chiaramente, incontrato da un certo Anania, che è un po' riluttante. Perché dice, questo qui ci perseguitava e adesso, ma lo spirito spinge Anania, come se, come nelle nostre comunità, che siamo un po' sospettosi verso quelli, ma quello che lo conosce, ma da dove viene, eccetera, eccetera, ma sì, si è fatto battezzare l'anno scorso e ci fidiamo di una persona del genere. Siamo un po' riluttanti verso le novità, verso il nuovo, verso l'accoglienza degli altri, soprattutto se abbiamo motivo di sospettare della loro buona fede. Questo qui ci perseguita, quello lì è di famiglia atea, quello lì è un comunista, quello lì l'ho visto alle manifestazioni per i diritti LGBT, eccetera, eccetera. Cosa ci abbiamo a che fare noi con gente del genere? Tutte cose che nelle vostre belle comunità cristiane si sentono. In continuazione, noi abbiamo delle enormi difficoltà ad aprirci a qualcun altro, perché se è diverso da noi c'è qualcosa che non funziona bene. E invece il libro degli Atti degli Apostoli, ma tutta la Sacra Scrittura, eccetera, eccetera, è lì continuamente a dire apritevi, apritevi, apritevi. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo Cornelio. Egli lo guardò e preso da timore disse, che c'è, Signore? Gli rispose, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva, coraggio Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose, non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. E la voce di nuovo a lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per 3 volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse, ecco 3 uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Pietro scese incontro a quegli uomini e disse, Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti? Risposero. Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: Alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: Voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatto o recarsi da stranieri. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. Cornelio allora rispose: 4 giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Or dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Pietro allora prese la parola e disse: In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Vi ho letto tutto questo capitolo decimo, però perché è molto bello. È un bel racconto, molto colorito. Si vede che Luca è un bravissimo scrittore, ha dato vivezza a una situazione che ci resta pertanto ben impressa nella memoria, ma quello che dovrebbe maggiormente starci a cuore di questo racconto non è la storiella in sé, ma è il suo significato, che arriva dopo che, vi ricordate, abbiamo parlato della volta scorsa di Filippo l'Eunuco, cioè dell'apertura della fede ai proseliti, poi abbiamo accennato anche questa sera al capitolo 9, si parla della vocazione di Paolo, Saulo, e quindi della chiamata rivolta ai giudei osservanti, ma questo episodio di Cornelio completa al trittico la chiamata universale di tutti, impersonificati da questo timorato di Dio che è comunque un centurione romano e che in nessun modo, benché ne condivida la preghiera, eccetera, eccetera, in nessun modo appartiene al popolo di Israele. Tutta la seconda parte del libro degli Atti, a partire dal capitolo 13, si occuperà di questo tema, e cioè dell'espansione della Chiesa nel mondo pagano, per opera di Paolo e di Barnaba. E Paolo stesso dirà come a Pietro è stato affidato il Vangelo per i circoncisi, così a me è stato affidato quello per i non circoncisi. E questo probabilmente è la verità storica. Ma è importante questo episodio di Cornelio perché anticipa la predicazione paolina e ci dice che questa non è un'opera di un apostolo, se volete, aggiunto all'ultimo momento, ma l'apertura ai pagani per la prima volta avviene ad opera del capo del collegio apostolico, cioè di Simon Pietro. Questo è evidentemente una costruzione teologica, questa qua. Sì, ma non è una libera iniziativa di Paolo. È lo stesso Pietro, la pietra su cui, per le parole di Gesù, si edifica la Chiesa, è lo stesso Pietro che apre la missione della Chiesa ai pagani. E questo ci viene detto con il racconto di questo episodio davvero molto colorito, in cui sono messe in scena, insomma, due protagonisti, tutte e due destinatari di una visione, cioè di una locuzione interiore dello spirito. Il primo è quest'uomo timorato di Dio, cioè in ricerca, che ha una vita buona e religiosa, fa molte elemosine. E questa sua vita di elemosina e di preghiera, questa sua vita buona, di lui e conseguentemente Nel mondo antico era impossibile pensare diversamente, conseguentemente, di tutta la sua famiglia. Lo rende capace di accogliere l'invito a rivolgersi a Pietro. E manda, avete sentito, manda dei suoi servitori, un suo soldato, a cercare Pietro, che nel frattempo ha questa straordinaria e per lui assolutamente incomprensibile visione. Mentre è in preghiera, nell'ora di pranzo, quindi magari aveva fame, anzi ci viene detto che aveva fame, che gli stavano preparando da mangiare, quindi c'era qualcosa nel suo pancino che ribolliva e chiedeva. E lui ha questa visione di cibi di cui assolutamente non può cibarsi, in base a tutte le prescrizioni che, se andate a vedere il libro del Levitico e il codice di purità, tutte le prescrizioni alimentari che nel giudaismo avevano finito per diventare, identitarie, e lo sono ancora adesso. Un ebreo osservante non mangia certi cibi, non mangia la carne che non venga macellata in determinato modo, eccetera, eccetera. È uno dei modi in cui uno riconosce la sua appartenenza. E ci avete poco da ridere perché noi ce n'abbiamo un mucchio di modi con cui riconosciamo la nostra appartenenza. Anzi, vorremmo sempre mangiare allo stesso modo e quando andiamo in giro all'estero siamo così stupidi da andare a cercare i ristoranti italiani. Dove si mangia uno pseudo cibo italiano, ma noi siamo convinti che senza pasta asciutta, secondo e un bicchiere di vino rosso, non sia cibo. Quindi non siamo tanto diversi dai giudei osservanti. Voglio dire, ma loro lo fanno per un motivo identitario religioso, noi lo facciamo per piccolezza mentale. Ma cioè, pensare che come a casa mia non si mangia da nessun'altra parte, si mangia bene come a casa mia. Non hai mai mangiato dove si mangia davvero bene. Allora, ma comunque. Ma allora, la cosa impressionante è che la voce che Pietro sente lo incita a trasgredire la legge. Ed è lui, è come se noi dicessimo: ma come? Sono cresciuto così, mia nonna mi ha insegnato così, a catechismo mi hanno detto così, io vivo così e tu mi vuoi far fare una cosa diversa? No, 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 io non la faccio. Immaginatevi il conflitto di quest'uomo e cercate, e riuscite abbastanza bene, credo, se pensate a come noi viviamo. Abbiamo sempre fatto così, no? Queste cose non si fanno. Ma ci mancherebbe altro, ma io non sono un tipo che fa delle cose del genere. Domandala a qualcun altro. Trasgredisci, ma neanche per idea. Io non trasgredisco, io faccio quello che mi hanno insegnato da sempre. Se volete trasgredire, trasgredite voi. Io non trasgredisco, io faccio come mi ha insegnato mia nonna, io faccio come si fa nella mia famiglia, io faccio cos'è questa cosa, sono queste novità, cos'è questo modo di partecipare alla messa, chi è questa gente che arriva alla messa e la fa da padrona? Io con questa roba non ci voglio stare. Oh! Ridatemi cosa sono questi preti che parlano di cose che io non capisco, e così via, così via, così via. Io con questa gente non ci voglio stare. Leggevo ieri sera una testimonianza di quel straordinario personaggio, purtroppo morto prestissimo, il vescovo Tonino Bello, che diceva che lui in una predica aveva citato una frase di Gramsci e la predica gli pareva che fosse anche riuscita bene, insomma, non era una predica su Gramsci, però aveva citato questa bella frase. Il giorno dopo gli sono arrivato un mucchio di lettere dicendo: guardate dove siamo finiti, adesso non si citano più i santi, si citano i comunisti, eccetera. Dimenticandosi che è un grande intellettuale, una persona straordinaria, un martire, eccetera, eccetera, Antonio Gramsci, oltre che un sardo.
Lo conosciamo benissimo.
Appunto. Però questo è tipico di una mentalità, no? Di questa mentalità che vogliamo che tutto vada avanti per come siamo stati abituati a fare. E non ci rendiamo conto. E cosa sono queste novità? Ma il parroco di prima non se lo sarebbe mai sognato. Ah, questo Papa è così moderno.
Meno male,
Che
meno
cosa, che
male.
stupidaggine, la stupidaggine dell'aggettivo poi. Questo Papa è così moderno. E nel moderno c'è un dispregiativo, perché mia nonna mica avrebbe amato una situazione del genere. E poi quel prete lì, guarda un po' come è vestito. Che tu trasgredisci, ti dice lo spirito di Dio. E Pietro ha tutte le sue resistenze, perché la visione non ha un'interpretazione immediata. Rimane lì davanti a Pietro come se stesse come se avesse sognato questa cosa e si ritrova sconcertato da questo sogno, si domanda che cosa gli sia successo e cosa succede, che arrivano questi qui, ci hanno mandato da Cesarea a cercarti e ci va. Questo è molto bello, perché ci va senza sapere bene il perché. È vero che lo spirito gli ha detto di andare, ma Pietro corre il rischio. Anziché continuare a rimanere fermo nelle sue credenze, nelle sue abitudini, eccetera, eccetera, corre il rischio. E dice: andiamo senza sapere bene che cosa sarebbe successo. E quello che succede è forse peggio di quanto si aspettava. E cioè deve entrare in un posto dove non sarebbe mai entrato. E parlare con persone, sedersi. Non so, adesso non mi ricordo più se mangiano insieme, no, forse no. E sedersi con loro, con delle persone con cui mai avrebbe parlato. In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. E poi annuncia il Signore Gesù. Questo è il terzo grande discorso dell'Apostolo Pietro, che a differenza degli altri discorsi in cui Pietro, rivolgendosi ai giudei, inizia a citare tutto l'Antico Testamento, in questo discorso, rivolgendosi a persone che forse una grande erudizione biblica non avevano, Pietro parla semplicemente ed esclusivamente del Signore Gesù. Ed è lui che ce lo ricordo, adesso mi sfugge la citazione, adesso la trovo. Ce lo ricorda l'Apostolo Paolo nella seconda lettera, nel capitolo secondo della lettera agli Efesini, laddove dice: parlando ai pagani, ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché resi tale nella carne per mano d'uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Il muro che li divideva, il muro che gelosamente veniva custodito dai giudei per separarli dal resto del mondo, questo muro, San Paolo in questo secondo capitolo della lettera agli Efesini ci dice che è stato abbattuto da Cristo. Cristo ha abbattuto il muro di separazione, e questo episodio dell'incontro fra l'Apostolo Pietro e il centurione Cornelio ne è la prima straordinaria esemplificazione. In Cristo Gesù il muro di separazione è stato abbattuto e tutti, anche chi come Pietro fino all'ultimo ha conservato le sue brave difficoltà di giudeo osservante, e tutti sono chiamati a formare un'unica e sola famiglia. Tant'è vero che alla fine del discorso di Pietro lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. La seconda Pentecoste. La prima Pentecoste al capitolo secondo è la Pentecoste dei giudei, questa Pentecoste al capitolo decimo è la Pentecoste dei pagani. E i fedeli circoncisi, cioè giudei, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue. Ecco, quel segno identificativo del dono dello Spirito su cui ci siamo soffermati nel nostro primo incontro, che è il parlare la lingua materna dell'altro, è offerto anche ai pagani, e con una specificazione: per glorificare Dio. Ecco, la gloria di Dio diventa una sinfonia di voci provenienti, ci dice un po' simbolicamente questo racconto, proveniente da tutta la terra e da tutti i popoli. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poi Pietro va a Gerusalemme, e a Gerusalemme lo criticano. Incontra delle brave madame, quelle che sono sempre in chiesa, che sanno loro, che sanno, certo, sono sempre le donne la causa delle disgrazie. Allora che incontra tutta questa serie di madame che lo rimproverano perché è andata a mangiare con i non circoncisi. Signor parroco, l'abbiamo visto l'altra sera che andava in discoteca. Signor parroco, l'abbiamo visto che lei andava, eccetera, eccetera. Guardi che non si fanno queste cose e così via. Certe persone non si devono frequentare. Poi lei viene qui e ci racconta di questo e quello e poi guarda un po' dove l'abbiamo beccata e gli fanno a Pietro lo stesso discorso. Ma Pietro, per fortuna, resiste a queste
Queste
bigotte critiche e per fortuna la Chiesa di Dio non si è limitata alla piccola conventicola di Gerusalemme, ma a poco a macchia d'olio si è sparsa nel mondo. Questo è quanto ci dicono gli Atti degli Apostoli. Guardando alla Chiesa nella sua prima espansione, ma quello che ci dicono gli Atti degli Apostoli, guardando alla Chiesa, alle nostre comunità del XX secolo, è di avere la stessa disponibilità all'opera dello Spirito Santo. Avere la stessa volontà di ascoltare la sua voce, avere la stessa disponibilità a correre dei rischi, a buttarsi nelle avventure incuranti delle critiche. Noi, se c'è qualcosa che paralizza la vita della Chiesa, delle comunità e della Chiesa, è questo costante dover rendere conto a quelli che ti dicono: ma si è sempre fatto così. Si è sempre fatto così, è la morte della vita cristiana. Perché la cristallizza, la imbalsama nella ripetizione stantia di gesti in cui magari qualcuno si ritrova, ma in cui nessun altro può ritrovarsi. E le sfide, dico delle ovvietà, ma le sfide a cui siamo di fronte noi adesso, in cui le nostre chiese sono popolate soltanto da bambini in attesa della festa della prima comunione, non dell'Eucaristia, di bambini in attesa della festa della prima comunione e di persone anziane preoccupate di assicurarsi con la frequenza alla Chiesa un passaporto per l'eternità, ecco, dobbiamo la preoccupazione che dovremmo avere tutti, preti e laici, giovani e vecchi, è quella di come riuscire davvero a metterci in ascolto della voce dello Spirito perché il nome del Signore Gesù possa essere annunziato e nel nome di Gesù tanti possano credere in Lui. Non credere in quello che noi facciamo e nelle abitudini che vorremmo imporre. Credere nel Signore Gesù con la libertà che è data a tutti i figli di Dio. Certo che questo è faticoso. È faticoso perché implica un costante sforzo di cambiamento, di ascolto, di osservazione e poi di cambiamento a cui non siamo predisposti. A noi piace che tutto continui a funzionare come ha sempre funzionato o come vorremmo che funzionasse. A Pietro viene detto: come tu vorresti che funzionino le cose, scordatelo, apriti allo spirito e va verso quello che neanche 5 minuti fa neanche potevi immaginare. È di questo coraggio e di questa disponibilità che tutti noi abbiamo bisogno. Amen.
Grazie.
Prego.